padone, zipadone, zipad, 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 zipadone. Zipadone, un programma italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zipaldone. Zipaldone.
E bentornati a tutti, rieccoci qui sulle frequenze di Radio Contrabanda dopo una pausa estiva con Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, come avete sentito la nostra sigletta. Io sono Steven Forti e questo appunto è Zibaldone, tutti i venerdì dalle 18 alle 20 in onda sulle frequenze di questa storica radio libera barcellonese che è appunto Radio Contrabanda, in onda dall'inizio del 1991. Le prime missioni erano già state a fine anni 80, ma la programmazione continua è dell'inizio del 1991. Zibaldone si è preso una pausa quest'estate, come sempre ad agosto ci sono state le repliche, il nostro blog è sempre attivo e presente, però insomma un po' di pausa dalle dirette. Oggi invece, il primo venerdì di settembre, torniamo qui in onda sui 91.4 FM a Barcellona, anche in streaming www.contrabanda.org e poi in podcast sempre quando volete, quando più vi piace, sul nostro blog www.contrabanda.org. Cominciamo subito con un po' di musica legata a questi viaggi estivi, tra poco vi racconterò qualcosa di più e cominciamo con Chris Rea, The Road to Hell. Abbiamo cominciato questa prima puntata della nuova stagione 2013-2002, scusate, ormai sono rimasto davvero indietro, stagione 2014-2015, proprio con una canzone di viaggio, Road to Hell, era il 1989, lui era Chris Rea, il titolo dell'album era l'omonimo, Road to Hell, è una canzone che mi ha accompagnato in questi viaggi estivi, ho gironzolato parecchio, devo dire la verità, sono contento, tra i pigs, quelli che sono considerati i peggiori paesi dell'Europa, insomma, dell'Europa mediterranea, il sud dell'Unione Europea, insomma, tra il Portogallo, la Spagna, la Grecia e l'Italia. E in un viaggio in macchina mi ha accompagnato anche questo CD di Chris Rea, che ci stiamo anche sentendo adesso di sottofondo, ma ce ne sono stati altri di dischi che mi hanno accompagnato, dischi alcuni anche recenti, ma altri che hanno parecchi anni. Quello di Chris Rea ne ha compiuti proprio in questo 2014-2020. Ce n'è uno che ne ha compiuti alcuni di più, era il 1978 quando usciva Street Legal. Non c'è bisogno di dire chi è l'autore di questo Street Legal, cioè il grande Bob Dylan, un album forse da alcuni considerato minore, ma non è per niente così, è un grande album e andiamo a sentirci proprio la canzone che apriva quell'album, un'altra canzone che ha a che fare sicuramente con i viaggi, eccola qui.
Black nightingale, I seen her on the stairs. she wakes him up.
Wakes him up.
48 hours later, the sun is breaking. They're broken chains.
Broken chains.
Mountain laurel and rolling rocks. She's begging to know.
Begging to know.
What measures he now will be taking. He's pulling her down. And she's clutching onto his long golden locks.
Insomma, cominciare con un artista come Bob Dylan, o meglio, non cominciare, prima abbiamo cominciato con Chris Ria, ma adesso sì che siamo passati al grande Bob Dylan. È sempre un piacere, un album del 1978, appunto, Street Legal. Ci siamo ascoltati la canzone che apriva questo disco, Changing of Guards, un disco che appunto mi ha accompagnato anche questo in questo viaggio estivo, appunto, soprattutto tra la Grecia e la penisola italiana, risalendo la penisola italiana ed arrivando partendo da Crotone. E tra l'altro a Crotone, una delle tappe di questo lungo viaggio tra barche, macchine, autostop, no, ma quasi, e bus, treni e così via, ho trovato in un negozietto di musica gestito, il caso ha voluto addirittura, da una catalana, un disco che cercavo da tempo, che non avevo mai trovato, Lucio Battisti, che canta in inglese. Era Images, un album del 1977, se adesso non erro, registrato negli Stati Uniti, in studi statunitensi, un album che doveva portare Lucio Battisti nel momento del maggiore successo in testa alle classifiche anglosassoni, e invece fu, diciamo, abbastanza un fallimento. Un album che è più che altro un documento, ma dove ci sono versioni inglesi di canzoni di Battisti molto interessante. Ve ne vorrei proporre una che mi piace parecchio, vediamo se la riconoscete.
Genius. He'll know exactly what to do. He can make it all like new. Given half a chance, he'll do amazing things. It's all described in manuals. The logic's very sound. He'll adjust what's wrong with you. and make your mother pound. And again you can get moving, though not exactly flying, at least cruising.
Keep on cruising, keep it light, keep it tight, not confusing. And don't listen to fears or be blinded by tears. Very softly, so soothing. Now just keep right on cruising. First with caution, then acceleration. With a pulsing beat, a good vibration. Pushing forward, keep it sweetly moving. Now you know you are cruising. And at night your light's illuminating. Watch the signals and you know positively where you're going. You can do it, it's so easy. You can do it, let it go. Make it all like new, giving you the right solution. Substitution. Everything will come together, and you know it's going to fit. You'll be a better judge of people, those who stand from those who sit. And again, you can get moving, though not exactly flying, at least cruising. Keep on cruising. Keep it light, keep it tight, not confusing. And don't listen to fears or be blinded by tears. Very softly, so soothing. Now just keep right on cruising. First with caution, then acceleration. With a pulsing beat, a good vibration. Pushing forward, keep it sweetly moving. Signals and you know positively where you're going. You can do it, it's so easy. You can do it, let it go. Now you know you are cruising. 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 Keep on cruising, keep on cruising.
Vabbè, dopo un Battisti che canta in inglese, insomma, direi che a questo punto possiamo fare anche un viaggio in Grecia prima di presentarvi il primo ospite di questa prima puntata della nuova stagione di Zibaldone. Andiamo in Grecia con un artista davvero amato, Pavlos Sideropoulos, sconosciuto ai più in Spagna, in Catalogna ed anche in Italia, un artista davvero grande in tutti gli anni 70 e 80, magari in futuro ne parleremo. Intanto ci ascoltiamo una canzone di un suo album del 1982, eccolo qui, Pavlos Sideropoulos. con la musica greca di Pavlos Sideropoulos. La canzone si intitolava Ton Biblio Ton Eron. È un volumetto che ho trovato, 4 CD, tutti diciamo i dischi che Pavlos Sideropoulos durante la sua carriera tra anni 70 e i primissimi anni 90, diciamo quando furono prodotti questi dischi dalla EMI, o come si dice in italiano la EMI, un bellissimo cofanetto, meglio dire, più che volumetto, dove raccoglie tutti questi lavori di questo grandissimo artista greco. E con la musica di Pavlos Sideropoulos vi presento il primo ospite della stagione, che è un ruolo insomma mica da poco, per così dire. Ve lo presento subito e gli do anche un grosso benvenuto e un grande abbraccio: Paolo Russo, dell'Associazione Altra Italia e professore di turismo all'Università Rovira e Virgili di Tarragona. Paolo, benvenuto.
Buonasera Steven.
E come ti trovi qui negli studi di Contrabanda?
Mi trovo molto bene.
Si sta bene alla
sì,
fine.
È una bella giornata.
Eri già stato tu qui a Contrabanda?
Non ero mai stato.
Ah, quindi bene. Quindi cominciamo la stagione con te e la prima volta a Contrabanda. Tra l'altro devo dire anche ai nostri ascoltatori che abbiamo, come spesso succede nelle radio libere, che sono libere veramente ma sono anche piene di problemi. E quindi sì che abbiamo qualche problema tecnico in questo periodo qui a Radio Contrabanda. L'avevamo già annunciato anche attraverso il nostro Facebook, attraverso la nostra pagina web. Ci sono dei problemi tecnici, quindi le missioni ci sono, ma a volte sulle ripetizioni e sulle registrazioni dei programmi si creano alcuni inconvenienti, quindi insomma ci scusiamo già con gli ascoltatori per questo. Cercate comunque di sopportarci, di seguirci, di darci man forte e speriamo nelle prossime settimane di risolvere questi problemi, un problemi che tra l'altro hanno a che fare anche con la trasmissione di quest'oggi. Alcuni pezzi musicali che erano previsti purtroppo non si potranno mandare in onda, ma ce la caveremo comunque. E Paolo, oggi non ho ancora presentato la puntata. Prima di cominciare con te volevo annunciare ai nostri ascoltatori un po' chi ci sarà, perché ci sarai tu, ma ci saranno anche altri ospiti che ci stanno già facendo compagnia qui nel salone di Radio Contrabanda, affacciato sulla Plaza Real del Gotico di Barcellona. Ci sarà anche un gradito ritorno, quello di Augusto Casciani di Italia IS, sempre attivo nell'organizzare concerti e altre attività culturali, ma non solo culturali e musicali, ce ne parlerà lui più tardi e ci presenterà proprio alcune di queste attività quest'oggi. Uno è un concerto tra l'altro molto importante e poi ci sarà anche una bella sorpresa musicale. Ci saranno i componenti di un gruppo attivo qui a Barcellona che si chiama Bulissi. Fanno un mix davvero, è difficile definirlo, tra musica africana, musica del mondo, rock, molte influenze. È davvero una bella realtà del meglio di quello che si potrebbe definire il melting pot di Barcellona. E poi ci sarebbero tante altre cose, comunque le scoprirete insieme a noi in queste due ore qui a Zibaldone, lo ricordo, dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. E Paolo, invece con te cominciamo, e cominciamo forte, cominciamo con una tematica che è su tutti i giornali, di cui si parla nelle varie pagine web, di cui si parla in televisione, di cui si parla in strada e di cui in strada, nelle strade si vedono anche i risultati di ciò di cui parleremo quest'oggi. Cioè proprio l'altro ieri, mercoledì 3 settembre, ci sono state una serie di manifestazioni, non sono state le uniche, che hanno dato visibilità a una serie di rivendicazioni e di proteste da parte delle persone che vivono qui a Barcellona, dei cittadini di Barcellona. Barcellona non sta in vendita, cioè tradotto all'italiano, Barcellona non è in vendita. Che cosa vuol dire questo slogan e a che cosa fa riferimento, Paolo?
Dunque, fa riferimento al fatto che quest'anno, possiamo dirlo, il turismo a Barcellona ha fatto il botto, cioè il turismo è cresciuto così tanto, e normalmente quando diciamo che il turismo cresce diamo una connotazione positiva a questo fatto, però tutti noi che ci occupiamo di turismo e i cittadini delle città turistiche sanno perfettamente che il turismo crea anche tanti problemi alla città. Dunque, finché il numero di turisti in una città è moderato, questi problemi non si manifestano. Quest'anno hanno cominciato a manifestarsi violentemente. Che cosa significa questo? Che questo poi succede in zone determinate della città, in particolare in questo caso stiamo parlando della Barceloneta. Quest'anno c'è un numero tale di turisti alla Barceloneta che affittano appartamenti soprattutto nel mercato illegale e che realizzano le loro attività turistiche non solo alla spiaggia durante il giorno, ma soprattutto per la strada, nella calle durante il dia, che ha creato una situazione di allarme sociale. Da un lato la presa d'atto del fatto che una gran parte dello stock abitativo di Barcelloneta già non è abitato da residenti, ma è abitato da turisti temporali, e che questi stessi turisti temporali tendono ad essere, almeno quelli che sono a Barcelloneta, molto rumorosi e a dare occasione di contrasto con la comunità locale.
Diciamo quello di cui anche abbiamo parlato varie volte qui con il caro Enrico Banzola, detto il Banzo, che speriamo più tardi appaia qui nei nostri studi di Radio Contrabanda, cioè il problema di come Barcellona si sia convertita, soprattutto negli ultimi due decenni, nella città del turismo di massa, di un turismo soprattutto che vede in Barcellona la città del sole, del mare, della sangria, della fiesta, e che appunto non è un turismo interessato alla cultura catalana, alla cultura di Barcellona, ha dei tentativi di connessione con la realtà locale, ma è un qualcosa proprio di svago e di distruzione, insomma, se così possiamo dire.
Barcellona in realtà non è solo tutto questo. Barcellona, come tutte le grandi città, è una città che accoglie vari tipi di turisti. Ci sono tanti turismi, come si comincia a dire anche nella disciplina dello studio del turismo. A Barcellona convivono il turista culturale classico che va a vedere i musei e i monumenti, il turista di crociere che scende dalla nave e sta qualche ora nelle zone più emblematiche della città, c'è il turismo creativo, le persone che vengono a Barcellona per andare agli eventi musicali, per andare con lo skateboard e andare alle feste, ci sono turisti di massa nel senso classico, cioè turisti organizzati che vengono con l'autobus per andare in giro, e da qualche anno a questa parte c'è anche una grossa presenza del classico turista di sole playa, quello che normalmente troviamo a Salou o a Lloret, che viene a Barcellona perché Barcellona non ha solo la spiaggia, anche la movida, o divertimento, all'offerta dell'ozio, del tempo libero, e che di tutti questi tipi di turismi è quello che è meno, che calza meno con quella che è la vocazione residenziale, commerciale e anche culturale di una città. Quindi soprattutto gli abitanti della Barcelloneta si trovano ad avere a che fare con un corpo estraneo di popolazione molto alto nei mesi estivi, che non si integra assolutamente con lo stile di vita, anche l'identità culturale e l'uso dello spazio pubblico che normalmente fanno gli abitanti del quartiere. Tra l'altro è una situazione molto particolare perché la Barcelloneta è anche un quartiere socialmente molto debole. È un quartiere dove il salario medio degli abitanti è molto basso, dove c'è molta disoccupazione, dove la qualità delle case è molto inferiore a quella del resto della città, e c'è questo paradosso per cui proprio il fatto che ci sia questa pressione turistica fa in modo che il quartiere della città che ha le case peggiori è il quartiere dove le case al metro quadro costano di più. Quindi c'è un paradosso, che poi è un paradosso che porta alla perdita di popolazione, perché chiaramente per molti abitanti del quartiere è un negozio molto facile quello di andare a vivere da un'altra parte e subaffittare le loro case ai turisti.
Soprattutto in momenti come quelli di adesso, di una crisi molto dura che si vive in Spagna ed anche qui a Barcellona. E Paolo, recentemente, credo se non ricordo male ad inizio 2014, è uscito, ed è ancora possibile vederlo su YouTube, un documentario che io ho trovato molto interessante, Bye Bye Barcellona, il titolo ed emblematico, e in poco più di 50 minuti raccontava in spagnolo, ma si può vedere anche con i sottotitoli in inglese, la situazione di Barcellona. Parlava quindi di questo turismo di massa, di quanto è cresciuto questo turismo, come questo turismo influenza la vita dei cittadini di Barcellona, come sta cambiando la città, cioè non solamente La questione delle case sicuramente, ma anche la questione di come stanno scomparendo i piccoli negozi, i negozi di quartiere, e si stia convertendo tutto in con l'obiettivo di captare i turisti e di riuscire quindi a vendere i turisti. Poi non parliamo anche dei locali, dei bar, dei ristoranti e così via. Ma poi forniva anche delle cifre che mi sembravano davvero interessanti, perché fino adesso io non avevo mai seguito al dettaglio la questione, però era difficile per me, era stato difficile trovare delle cifre. E certo, le cifre sempre diciamo sono un bel pugno in faccia, certo. Perché per esempio in Bye Bye Barcelona, poi correggimi tu se sto sbagliando o se anche magari il documentario dava delle cifre non corrette, si parlava che fino al 1991, l'anno prima dei giochi olimpici, delle Olimpiadi che si sono tenute qui a Barcellona appunto nel 1992, i turisti all'anno a Barcellona erano poco più di un milione, attorno al milione e mezzo. Nel 2013 si erano già superati gli 8 milioni, e soprattutto nel centro della città, perché logicamente Barcellona, certo, come comune è poco, a poco meno di 2 milioni, l'Interland urbano supera, se non mi sbaglio, i 3 milioni.
Sì.
Indicativamente, ma insomma il turista di Barcellona sta in Ciutat Vella, cioè nel barrio gotico, nel Raval, nella zona vicino alle Ramblas, sì, alla Barceloneta, dove vivono poco più di 100-120 mila persone.
Sì.
Quindi
sì, certo, c'è stata una crescita spettacolare del turismo negli ultimi 20 anni. Noi siamo abituati, non possiamo cadere nell'errore di considerare questo dogmaticamente un fatto negativo. È un fatto che sicuramente è stato molto positivo per la città, ed è stato il risultato di quello che si è chiamato per molti anni e si è visto come un grande successo, il modello Barcellona, un modello di trasformazione della città, di marketing della città, che ha cambiato i connotati di Barcellona e anche l'identità culturale di Barcellona, da essere una città considerata grigia e poco ospitale, una città industriale, ad essere una grande destinazione turistica a livello mondiale. Ecco, che cosa è successo? Che il turismo aumenta l'economia turistica in una città, però il turismo ha anche delle caratteristiche spaziali molto, molto marcate. Il turismo si concentra, il turismo provoca dei cambiamenti nella trama urbana, nelle funzioni urbane, che non sono necessariamente dei cambiamenti positivi per le persone che abitano nei quartieri dove si concentra l'attività turistica. Chiaro, come dici tu, gran parte di questa attività turistica ancora oggi gravita su una parte della città che, se noi la guardiamo sulla mappa, è una parte molto piccola della città. Poi c'è tutta una Barcellona non turistica, dove a malapena arriva il turismo e comunque dove c'è pochissima infrastruttura turistica. La gente che va a Gràcia, che va a Sants, che va a Las Corts, in realtà non dorme lì. Le cose stanno cambiando, e poi magari spiegherò anche perché. Gràcia quest'anno si è trasformata in un quartiere turistico a tutti gli effetti, perché comincia a esserci un'offerta di letti turistici anche a Gràcia, che è un quartiere che non ha hotel.
E per esempio, Paolo, una questione la questione, diciamo, che ha scatenato, sì, anche le recenti manifestazioni, le recenti proteste, e è stata quella appunto dei cosiddetti, dell'offerta di letti, di appartamenti illegali attraverso alcuni Airbnb, che è questo server che diciamo fornisce a turisti la possibilità di trovare delle camere o degli appartamenti ad un prezzo interessante, diciamo, e quindi di uscire un po' dal circuito degli hotel, certo, o delle pensioni o degli ostelli. Ma per capire un po', in una città come Barcellona ci puoi dare delle cifre, un'idea di quanti appartamenti ci sono in questa maniera, di quanti posti letto ci sono, al di là, sì, degli hotel, che sono già molti?
Sì, ti posso dare una cifra che ho visto pochi giorni fa in uno studio che è stato fatto dal comune. Quest'anno nelle varie piattaforme social che offrono soluzioni di questo tipo, quindi includendo Airbnb, Couchsurfing, cambi di casa, eccetera, sono state contate più o meno 50.000 posti letto nella città, che a piena occupazione vuol dire che più o meno 2 milioni di persone all'anno possono pernottare, e praticamente non sono neanche visti nelle statistiche turistiche, quindi non sono ufficialmente fuoriescono contati.
Da quegli 8 milioni di cui parlavamo
perché
prima.
Perché quando le statistiche turistiche contano le registrazioni negli hotel e negli appartamenti legali, quindi ci sono 2 milioni di persone in più, che sono più o meno il 15% in più di quello che viene a Barcellona, che sono qui però che non, nessuno lo sa fondamentalmente. È un settore che non è regolato, è mal regolato, nel senso che è un fenomeno relativamente nuovo, soprattutto sto parlando dell'Airbnb, che è nato come una piattaforma per poter affittare stanze libere in case già abitate, poi naturalmente è evoluto verso un modello differente, per cui praticamente si è convertito in un modo di affittare gli appartamenti senza pagare le tasse e senza essere registrati come affittacamere. Naturalmente il comune può regolare il numero di appartamenti legalmente affittati, ma difficilmente riesce a regolare il resto. Tra l'altro qui c'è da dire una cosa importante, che il fatto che si sia arrivati a questa situazione non è casuale. È il frutto di una serie di scelte politiche. Io mi ricordo perfettamente che all'insediarsi l'ultimo governo municipale del sindaco Trias, la prima cosa che hanno fatto nel 2011, la prima, 3 giorni dopo che Trias è diventato sindaco, la prima cosa che è stata fatta è stata deregolare gli appartamenti in affitto, che adesso tutti quanti si stanno preoccupando di vedere come tornare a regolare, che è una cosa molto complicata perché una volta, certo, che si crea una sicurezza legale per coloro che affittano, togliere questa sicurezza è molto difficile. E poi ci sono tutta una serie di altre decisioni che in un certo senso hanno aumentato moltissimo la capacità di Barcellona di accogliere flussi turistici di questo tipo: l'espansione dell'aeroporto, le linee low cost, una volta non c'era Ryanair a Barcellona, oggi c'è, l'aumento dei terminal di crociera nella città.
E che nel futuro dovrebbe peggiorare.
Certo, certo, perché c'è già un nuovo terminal già pianificato, non ancora costruito. Il tipo di promozione che si fa della città, dove si è scelto per molti anni di non promuovere rispetto ad alcune categorie specifiche di turisti che noi avremmo piacere che venissero nella città, sino di fare una promozione indistinta e di continuare a promuovere Barcellona come un luogo di vacanza, non come un luogo di consumo culturale o di shopping di lusso, un luogo di vacanza, che è uno dei modi per cui si seleziona una domanda turistica di questo tipo. Vorrei fare un altro appunto: adesso non dobbiamo neanche cadere nella tentazione di pensare che tutto quello che viene affittato illegalmente risulta essere dannoso per la città. Io tra l'altro dal punto di vista scientifico ho studiato molto per esempio il fenomeno dei cambi di casa. Allora, andare in una casa, conoscere la gente locale, entrare in relazione con una persona che vive in un luogo è una delle migliori forme di aprire una porta d'entrata culturale a un paesaggio turistico, per cui chi effettivamente usa questo tipo di infrastrutture avrà un tipo di relazione con il territorio molto più sostenibile e molto più beneficioso per la comunità locale che una persona che va in un albergo. Chiaro, l'Airbnb, che è il casus belli, è una cosa diversa, perché si è convertito in una cosa differente da quella.
Quindi tu, diciamo, differenzi tra quello che è il couchsurfing e quello che è l'Airbnb,
certo,
per esempio.
Certo,
parlando,
certo,
di piattaforme.
Certo,
insomma.
Guarda, uno dei quartieri di Barcellona dove i turisti sono più integrati con il quartiere è proprio Gràcia. Gràcia ha una grande quantità di offerte sia in Airbnb che in altre forme di turismo collaborativo. Ed è tipicamente un quartiere che viene scelto da coloro che usano questo tipo di piattaforme perché sanno che è un quartiere dove entreranno in relazione con un contesto culturale e sociale che a loro interessa. Questo chiaramente non è il caso della Barcelonetta. La Barcelonetta, la gente gli interessa stare vicino alla spiaggia e fare la festa. Quindi questo è qualcosa. Io se potessi, diciamo, spezzare una lancia a favore del turismo collaborativo lo farei, però chiaro, è molto difficile riuscire a regolare forme di turismo collaborativo che in realtà non lo sono, che sono forme di affitti turistici encubiertos, però intervenendo in una situazione in cui comunque anche il settore degli affitti legali è cresciuto in maniera assolutamente dismisurata e contro gli interessi della cittadinanza.
E Paolo, quanto ha influito la crisi economica?
Ma sicuramente ha influito tantissimo, e da questo punto di vista è proprio il settore del turismo collaborativo. Alcuni lo vedono come una ottima opportunità di famiglie, persone che non hanno altro a parte una casa o una stanza libera per poter guadagnare qualcosa e sopravvivere, o per poter viaggiare, perché la gente, una delle prime cose che non fa quando entra nel paro è rinunciare alle vacanze. Beh, per esempio i cambi di casa ti danno un'opportunità di viaggiare a costi molto bassi. Sicuramente la crisi ha influito moltissimo, soprattutto la crisi influisce nel discorso politico della città, e cioè moltissime decisioni che sono, secondo me, hanno degli effetti assolutamente deteriori per lo sviluppo della città, vengono prese con questa specie di ricatto: c'è la crisi e quindi dobbiamo fare la unica cosa che possiamo fare in un momento di crisi, che è quella di vendere la città, come si dice.
Paolo, facciamo una piccola pausa musicale, certo, poi rientriamo e continuiamo questa bellissima chiacchierata con te. Lasciamo da parte ormai Pavlos Sideropoulos e la musica greca che ci ha accompagnato anche di sottofondo. Ne riparleremo anche di Rebetiko sicuramente quest'autunno. Ho un'idea di fare un bel programma con un amico greco che tra l'altro è attivo musicalmente qui a Barcellona, e di parlare proprio del Rebetiko, della musica greca, che ha a che fare in realtà anche con l'Italia, perché ne abbiamo parlato spesso, visto che Vinicio Capossela è stato in 3 occasioni recentemente a Barcellona, ha presentato questo suo bellissimo lavoro Rebetiko Gymnastas, e quindi insomma anche noi come italiani è un bene che ci avviciniamo a questa musica e a questa cultura di un paese che è l'emblema anche dei tentativi di uscire dalla crisi economica e di uscire da un punto di vista di sinistra. Vedremo cosa succederà, questa è un'altra questione. Ma a proposito di musica, continuiamo, e approfitto anche di queste pause musicali per mandare in onda alcune delle canzoni che mi hanno accompagnato in questi viaggi estivi. Dalla Grecia passiamo veramente dall'altra parte dell'oceano con un gruppo famoso, un gruppo che ha suonato recentemente qui a Barcellona. I Television sono stati qui al Primavera Sound a maggio, hanno ripresentato, hanno risuonato dal vivo Marky Moon, il loro storico album, era il 1977. Ci andiamo a sentire proprio da quell'album, Marky Moon dei Television, Friction, una canzone che definire epica è poco.
But not let up. It's just a little bit back from the main road, where the silence spreads and amended holds. Get out of skin.
In mezzo a questa chiacchierata sul turismo di massa a Barcellona abbiamo ascoltato un pezzo davvero mitico, i Television, Marky Moon e l'album Friction, la canzone hanno suonato appunto qui a Barcellona a maggio e io ho trovato il loro CD a Patrasso, voi direte perché? Beh, mi è capitato per caso, l'ho comprato molto volentieri, una riedizione del 2008 con anche alcune bonus track, niente male, ma ce le ascolteremo un'altra volta. Lasciamo da parte i Television e torniamo qui con Paolo Russo e anche con una gradita sorpresa. Beh, non è una sorpresa perché lui dovrebbe esserci sempre, ma ultimamente, insomma, ci sono più note sul libretto che altro, per il nostro caro Banzo. L'incorreggibile, il pettinato questa volta, l'incombustibile, l'ignifugo, un po' sudato, sorridente, in gran forma, eccolo qui, Enrico Banzola, ha detto il Banzo, ciao Banzo, bentornato.
Sapessi com'è strano comprarsi Television a Patrasso, come diceva la famosa canzone, buon pomeriggio a tutti, è un piacere tornare qui e anche se non lo fosse non lo direi apertamente, quindi è bellissimo tornare ai microfoni. Ma smetto in mantinente di dire vaccate e lascio la parola al nostro ospite.
No, Banzo, tu partecipi insieme a noi. Comunque, tra l'altro, vorrei far notare ai nostri ascoltatori che non possono vederci qui in studio, dove siamo accalorati, logicamente, perché negli studi di Contrabbanda all'inverno soffriamo un grandissimo freddo. Appena fa un po' di caldo, siamo in una sauna.
Abbiamo un clima continentale negli studi.
Esattamente. E il Banzo oggi, tra l'altro, non si trova il suo microfono, quindi lo vedo ancora più ergonomico che mai.
Sono molto spaesato, un po' perché è il classico ritorno a scuola, un po' perché effettivamente con quel microfono avevo intessuto una relazione professionale di lunga durata e vabbè, però la vita prosegue
e si suda
senza paura.
Ma sì, e via, e via. E Paolo, torniamo con te. Paolo Russo, lo ricordo, dell'Associazione Altra Italia e professore di turismo all'Università Rovira e Virginia.
Dell'Associazione Altra Italia, come tutti in questa stanza.
Sì, come tutti in questa stanza. Fai bene a ricordarlo, hai fatto proprio bene.
Piccolo mondo incestuoso.
Comunque anche professore di turismo all'Università Rovira e Virginia di Tarragona. E proprio per questo sei qui oggi, anche in questa veste, come esperto, visto che parliamo della tematica del turismo a Barcellona. Una tematica che, appunto, lo ricordiamo, è diventata un po', diciamo, presente nell'opinione pubblica, sui giornali, per una serie di manifestazioni che hanno messo in luce il disagio dei cittadini di Barcellona di fronte alle migliaia e migliaia, o sarebbe meglio dire milioni, di turisti che arrivano in questa città in estate, ma in fin dei conti tutte le stagioni. E ci hai accennato un po' anche sulle responsabilità della situazione che si è venuta a creare, ma alla domanda così diretta, chi sono i responsabili di tutto ciò, tu cosa risponderesti, Paolo?
ma non credo che sia il caso di fare nomi e cognomi, ce ne sarebbero. Quello che sicuramente si può dire è che il successo del cosiddetto modello Barcellona, fino a pochi anni fa eravamo abituati a considerare un successo il fatto di essere riusciti a trasformare Barcellona in una città turistica che allo stesso tempo garantiva un ottimo livello di qualità della vita per i suoi abitanti, era il frutto comunque di una macchinazione molto intelligente, politica, che ha sempre fatto in modo che le grandi operazioni di pianificazione, di ripensamento, della trasformazione della città siano state concordate con la cittadinanza e basate su un grande consenso sociale. Questo è stato il caso almeno fino al forum del 2004, che è stato il primo episodio dove si poteva notare che quello che voleva la politica della città non era in sintonia con quello che voleva la cittadinanza. E da quel momento le cose sono andate a rotoli. E quindi stiamo parlando di diverse amministrazioni, amministrazione socialista, oggi l'amministrazione di SIU, dove praticamente l'agenda dello sviluppo urbano è andata completamente contro alle ambizioni di ampli settori della cittadinanza, settori che però sono mobilitati, sono attivi, sicuramente il movimento del 15M è servito a ridare vita a quelle che sono le grandi rivendicazioni vicinali a Barcellona. Prima accennavo ad alcune cose, alcune decisioni che sono state prese, che sono quelle che, se vogliamo, hanno fatto fare il salto di qualità a questo processo di deterioro della qualità urbana in relazione al turismo. Sicuramente io quello che trovo più sbagliato è stata la grande espansione della funzione del porto turistico senza aver previsto una serie di infrastrutture che avrebbero dovuto servire ad assorbire questa aumentata influsso diario di persone nella trama molto sensibile delle zone della città vicine al porto. La deregulation del mercato degli affitti e degli hotel nella città, alcuni grandi eventi come il forum che hanno posizionato Barcellona come il centro del mondo per quanto riguarda il turismo di un certo tipo, le connessioni aeree low cost. Tutte queste sono decisioni che hanno prodotto risultati di medio-lungo termine. Possiamo dire che i nodi sono arrivati al pettine quest'anno. Il primo episodio di nodo che ha rotto il pettine è stato quello della chiusura del Parkway, o della privatizzazione della gestione del Parkway.
Di cui abbiamo tra l'altro parlato qui a Zibaldone.
È una questione esemplare dal punto di vista della razionalità economica, se vuoi. Ha perfettamente senso che quando uno spazio è supracongestionato si mettono in piedi degli strumenti di regolazione, in questo caso il pagamento di un biglietto, per fare in modo che non ci sia tanta pressione e che si possano avere delle risorse economiche per poter gestire questi spazi. Ma dal punto di vista di quello che è il Parkway, che è uno spazio pubblico usato dai cittadini e che deve la sua grande attrattività al fatto di essere uno spazio pubblico, questa decisione lo ha convertito in una riserva indiana per turismo, che ha espulso gli usi dei residenti. È casuale che si sia arrivato a questo? No. Il Parkway è nelle brochure turistiche con cui si promuove Barcellona da 20 anni, senza che si sia mai provato a fare una seria regolamentazione di questo spazio, che non lo chiuda, ma che faccia in modo di attivarlo in momenti della giornata diversi, in spazi diversi, con delle meccanismi di promozione di certi comportamenti turistici diversi. Si è arrivato a un momento di crisi e le forze politiche reagiscono a una crisi con una decisione che, come si dice in veneziano, fa il buco peggio della toppa.
E a proposito di Venezia, ti volevo proprio anticipare, hai fatto bene a utilizzare questa espressione veneziana, perché tu, appunto, Paolo, sei veneziano. E quindi, diciamo, insomma, l'esperienza di vivere e di conoscere una realtà di una città battuta dal turismo di massa, insomma, per te non è nuova.
No.
E quindi, facendo dei parallelismi, anche per, io credo che le comparazioni siano sempre utili anche per capire una realtà. Il caso attuale di Barcellona, comparato con altre realtà, che esistono da più tempo, insomma. Barcellona è una città relativamente recente per quanto riguarda il turismo di massa, dalla metà, seconda metà degli anni 90 e poi dagli anni 2000 soprattutto. Il caso di Venezia, ma che poi tu anche per i tuoi studi ne conoscerai altri. Ci puoi fare dei parallelismi anche per capire meglio la realtà di Barcellona in questo senso e dove si sta andando?
Certo.
E quali sono anche le possibilità magari per cambiare un po' di rotta?
Certo, è molto divertente, grazioso. Non riesco a immaginare due città più diverse tra loro che Venezia e Barcellona, da tutti i punti di vista. Infatti io sto a Barcellona. Abbiamo sempre parlato di modello Barcellona come il modello positivo della città che cambiava, che si trasformava, che diventava più bella, più interessante, più animata, più attrattiva, e del modello Venezia come il modello del disastro urbano, di una città che ha venduto tutto al turismo, che si è deteriorata, che si è convertita in una cartolina, in un parco tematico del turismo. Cosa è successo negli ultimi anni? Che Venezia ha toccato il fondo. Venezia ha toccato il fondo, nel senso che questo botto che c'è stato a Barcellona quest'anno c'è stato anche a Venezia. Questo è il primo anno in cui a Venezia sono tutti d'accordo, tutti gli schieramenti politici, tutti i cittadini, tutti i media, che quest'anno peggio di così non poteva essere. È collassato completamente il sistema dei trasporti pubblici, è collassato completamente il sistema del mercato degli affitti. La città è diventata invivibile, soprattutto durante l'estate. C'è il problema delle grandi navi che non si sa più come gestire. E allo stesso tempo sta succedendo una cosa che è successa, sta succedendo anche a Barcellona, e cioè si stanno completamente perdendo le funzioni che servono alla comunità residente. Quindi questi due modelli tanto diversi, alla fine, invece che diciamo mantenere una differenza qualitativa, possiamo dire che il modello Barcellona è collassato sul modello Venezia. Sta succedendo esattamente la stessa cosa a una scala diversa, perché chiaramente questi fenomeni a Barcellona riguardano solo una parte della città, mentre a Venezia ormai il turismo arriva dappertutto, però non sta succedendo niente di differente, il che ci fa dire che quello che è successo a Venezia può succedere in qualsiasi grande città del mondo che abbia un modello di crescita turistica tanto poco controllato e tanto brutale. Chiaro, noi che viviamo qui possiamo continuare tranquillamente a dire che per i prossimi 30 anni vivremo meglio qui che non a Venezia, perché Barcellona offre molte più opportunità, molti più spazi, molti più ambienti per avere una vita degna, che una città come Venezia, in tutta in questa classe di piccole città altamente turistiche. Tu prima parlavi di San Gimignano, casi molto studiati sono quello di Toledo, sono quello di Burgos, per rimanere in Spagna, di Salisburgo, di Oxford, no? Sono città che vivono di turismo, che sono sommerse regolarmente di turisti, che hanno perso le loro capacità di servire la popolazione residente, che infatti in queste città declina molto velocemente. Però il tasso di perdita di popolazione di Venezia negli ultimi 10 anni è uguale al tasso di perdita di abitanti di Ciudad Bella a Barcellona. Non c'è niente di diverso.
Ma insomma, appunto, se questo è il panorama, questa è un po' l'analisi, che cosa si può fare per cercare di cambiare di rotta? Che iniziative ci sono, a parte quelle di cui appunto si sta parlando in questi giorni, alcune manifestazioni?
Questo è il panorama, Newton, ed è anche un panorama di lungo termine. Nel senso che, come dicevo prima, questo è il risultato di decisioni che sono state prese 10 anni fa e che qualsiasi tentativo di regolazione non avrà nessun effetto nel corto plazo. Certo, possiamo mettere più polizia in strada per fare in modo che non ci sia il turista ubriaco che piscia in calle.
Sì, ma non si può limitare l'arrivo di turisti.
Non servirà, semplicemente sposteremo il problema da una parte all'altra della città, faremo in modo che i turisti vengano in forme diverse, però ormai il problema ce lo abbiamo. Che cosa bisogna fare? Bisogna tornare indietro. Quello che non si è riuscito a fare a Venezia in 30 anni, che è quello di dire riqualifichiamo la città, non il turismo, riqualifichiamo la città, e da una città riqualificata potremo cominciare ad attrarre un turismo nuovo. Non necessariamente più turisti, anzi meno turisti ma migliore. Questo bisognerebbe cominciare a farlo a Barcellona. Certo che il problema di fare un'operazione di questo tipo, un giro, constatare che il modello Barcellona è giunto alla fine e che bisogna cambiare di modello. Fare un'operazione di questo tipo è complicato perché le forze politiche, non possiamo ingenuamente assumere che siano neutrali alle realtà economiche locali, le forze politiche sono sempre strettamente vincolate ai grandi interessi economici. A Barcellona in particolare i grandi interessi economici sono quelli del commercio, del turismo alberghiero soprattutto, i grandi gruppi impresariali alberghieri che fanno e disfano amministrazioni comunali da molti anni in questa città. Quindi avere un'amministrazione comunale e anche regionale, nel senso della Generalità di Catalogna, che alla fine dà il marco legale per operazioni di questo tipo, che decide di prendere una strada completamente diversa, per esempio cambiando completamente il modello di promozione turistica della città, è un'operazione molto difficile che ha bisogno di un taglio netto con gli schemi del passato.
Paolo, c'è volontà?
C'è volontà da parte di un settore della cittadinanza che si sta organizzando anche politicamente, che rappresenta molto, diciamo, ha un vincolo molto forte con questi movimenti di quartiere, movimenti residenti, che in questo caso è Guanyin Barcellona, che non solo presenta una candidatura a sindaco di una persona che è già fortemente compromessa con questa idea, che recupera come futura gestora urbana quella che fu la concejal di Ciudad Vella, la Itziar González, che era una persona che 4 anni fa è stata fatta fuori dal governo municipale perché aveva proposto una riforma della Rambla che era invisa alle associazioni di categoria, che oggi stanno intentando di recuperare perché negli ultimi 4 anni la situazione è peggiorata moltissimo.
Beh, tornando al Bye Bye Barcellona, questo documentario, certo, che si può consultare anche sulla web, uscito nel 2014, nel documentario si parlava appunto che l'80% secondo diverse statistiche delle persone che passeggiano o che comunque insomma passano sulle Ramblas sono turisti,
certo,
mentre se pensiamo anche a un film storico di fine anni 70 come è Ocaña, sì, quello sulla vita di Ocaña, quindi insomma un film che anche ha un valore per noi che siamo qui nella Plaza Real, visto che purtroppo Ocaña penso che si sta rivoltando nella tomba. Di fronte a noi dall'altro lato della piazza c'è un locale molto moderno che si chiama come questo artista dissacrante che purtroppo se ne andò una trentina d'anni fa, che si chiama Ocaña. Appunto le Ramblas erano il luogo in cui i barcellonesi passeggiavano,
certo.
E ormai non lo sono più.
Ed è proprio la perdita di questi spazi emblematici, no? La piazza San Marco a Venezia non è una piazza vissuta dai veneziani già dall'inizio degli anni 70, perché è stata sostituita la sua funzione con una funzione turistica. È una questione culturale. Il residente non va in spazi che hanno perduto la loro significatività nella vita quotidiana di tutti i giorni. La Rambla è un processo molto simile. Quello che è interessante in tutto questo, e che noi studiamo anche, è che alla fine questa perdita di vitalità sociale e culturale di questi luoghi finisce per incidere anche sul modello turistico, nel senso che un luogo che era interessante per i turisti, per alcuni turisti che sono quelli che spendono, che sono quelli che sono più curiosi, che entrano in relazione con la città,
non lo è
comincia
più
a non esserlo più.
Esattamente.
E quindi la città comincia a segregarsi, a dividersi tra un circo turistico in alcune zone e in altre zone che comunque mantengono la propria vitalità. Certo, capire tutto questo e metterci mano è molto complesso. La questione che dicevi, a cui accennavi adesso, della rappresentazione della città, no? Delle immagini che trasmette una città, è fondamentale. Io ti voglio dare solo un dato. Barcellona, nelle reti sociali, alcune reti sociali che abbiamo analizzato, le reti che hanno a che vedere con la mobilità della classe creativa in Europa. Fino a pochi anni fa Barcellona era il posto migliore del mondo, era la destinazione turistica migliore del mondo. Io lo constato quando faccio cambi di casa, fino a qualche anno fa tutti volevano venire a Barcellona. Da qualche anno a questa parte si è invertita la tendenza, Barcellona è già vista e non è più così hot come altri posti come Berlino, come San Francisco.
Diciamo che il rischio è quello che Barcellona si stia convertendo come tra qualche anno, magari 10 o 20 anni, come la Riviera Adriatica?
No, perché continua ad essere una grande città, però si converte in una grande città meno interessante, meno vitale e che dà meno ai suoi abitanti di quello che era una volta. C'è un parallelo molto interessante che è un parallelo con Amsterdam. Amsterdam è una città eccezionale da tanti punti di vista, però è una città che anche per il tipo di turismo che attrae, soprattutto nel centro con il Red Light District, i coffee shop, negli ultimi anni ha subito un processo di perdita di abitanti nel centro storico, che sono andati a abitare nei nuovi quartieri fuori del centro storico. Il centro storico si è convertito in una zona abbastanza poco interessante, nel senso che comunque dopo che sei andato alla Red Light District devi cambiare di quartiere se vuoi divertirti la sera. È probabile che a Barcellona succeda questo, sì, che si crei un vuoto urbano usato solo dai turisti e da altre popolazioni, migranti, studenti nel centro storico, un centro storico grande come quello di Barcellona, e che altri quartieri prendano protagonismo.
E brevemente, perché adesso Paolo dobbiamo andare purtroppo chiudendo, perché questa chiacchierata è davvero interessante, ma abbiamo già i nostri altri ospiti per questa seconda parte di Zibaldone. Un'ultima domanda per chiudere, visto insomma che abbiamo cominciato questa chiacchierata parlando delle manifestazioni che ci sono state nel mese di agosto, ci sono state questa settimana, soprattutto mercoledì in vari quartieri, tu che stai seguendo da vicino la questione, nelle prossime settimane che cosa c'è in programma?
Sono previste altre concentrazioni, continua la lotta degli abitanti, soprattutto delle associazioni di residenti del Gothic e della Barceloneta. La richiesta in questo momento è non solo di controllare e regolare gli affitti illegali, ma di ritirare anche le licenze che sono state concesse in questi anni a un minimo che era quello di 4-5 anni fa. Dal punto di vista legale questo è molto complicato, il comune potrebbe mettersi in un vespaio, però io credo che sia una rivendicazione molto importante, perché è la prima volta che la cittadinanza molto chiaramente presenta agli amministratori della città un basta, non siamo più disposti a tollerare una situazione di questo tipo e esigiamo.
E l'anno prossimo ci sono le elezioni.
L'anno prossimo ci sono le elezioni e noi siamo mobilitati per esserci.
E a domanda e risposta, proprio domanda secca, risposta secca: Barcellona in un vicolo cieco?
No, c'è speranza.
Speriamo. Grazie Paolo Russo, professore di turismo all'Università Rovira e Virgili di Tarragona e membro, come anche me, come anche il sottoscritto, ma anche me, è questo come lo chiamiamo, Banzo? Romanismo?
No, sono romagnolo. E infatti sul tuo riferimento alla Riviera Romagnola mi si sono accaponate tutte le parti del corpo, fra cui alcune che non sapevo di avere.
Comunque Paolo Russo, anche membro dell'Associazione Altra Italia. Paolo, grazie mille, ti aspettiamo grazie presto a Zibaldone, perché tra l'altro, sempre collegato al turismo, tu stai seguendo da vicino anche la questione di Barcellona
Molto
World.
Molto vicino. Quindi sono anche quasi stato licenziato per colpa di Barcellona World.
Speriamo di no. Incrociamo le dita per te e ti invitiamo in ottobre, in novembre, in autunno per parlare anche di questa questione, che è molto interessante. E alla prossima Paolo e buona serata. Banzo, mandiamo in onda un altro pezzo, che ne dici?
Non mi oppongo, il padrone di casa sei tu, come sempre.
E visto che i television li ho comprati a Patrasso e mi hanno accompagnato in questo viaggio, manderei in onda un altro album che viene sempre dall'altro lato dell'Atlantico, comprato questa volta a San Marino.
Pensavo che fosse un album di rebetico comprato a San Francisco.
No, un album di musica americana, in questo caso il grandissimo Walter Jackson, una raccolta della OK Recordings, anni 60, davvero un artista spettacolare, una voce unica. Ci andiamo a sentire After You There Can Be Nothing, che è davvero...
Comunque ci conferma questo fatto che San Marino esiste, cosa che io da romagnolo mi trovo a dubitare fortemente.
San Marino esiste, ed è fuori dell'Unione Europea, però c'è un negozio dove si trovano davvero dei bei vinili e dei bei dischi.
Non
come
facciamo
questo.
Pubblicità.
No, assolutamente, non dico qual è. San Marino, per quanto è piccola, è grande. Quindi Walter Jackson, After You, Banzo, There Can Be Nothing, eccola qui.
Won't matter, 'cause there's nothing left to miss. 'Cause no kiss ever tasted so sweet. I'm loving you.
is so complete. But I know in me, oh, won't deceive you. I'd rather lay right down and die than leave.
La voce inconfondibile di Walter Jackson, una meraviglia riascoltarla qui. Dopo forse ci sentiremo un'altra canzone da questa raccolta della OK Records, la canzone che ci siamo sentiti, After You There Can Be Nothing, era del 1966. Ma adesso passiamo, cambiamo completamente genere, cambiamo completamente stile, anche perché vi voglio presentare gli altri ospiti della puntata di quest'oggi di Zibaldone. Vi ricordo che state ascoltando appunto Zibaldone, che è un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona, www.contrabbanda.org in streaming all over the world, e il nostro blog dove trovate tutte le puntate in podcast ascoltabili e scaricabili, zibaldone.contrabbanda.org. E andiamo con questa canzone che si chiama Marba, il significato ce lo spiegheranno dopo, sono i nostri secondi ospiti di questa prima puntata della nuova stagione di Zibaldone, si chiamano Bully, sì, e andiamo a sentirci questa canzone che ha un sapore tutto mediterraneo, africano, molte cose in più, sentiamocela.
Yeah. سيدي يا مرحبا والله يا 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 سيدي يا مرحبا
Marba, questo è il titolo della canzone, loro sono Bulissi, y con esto también pasamos al castellano porque nuestros invitados no hablan italiano y es un placer también demostrar que en un programa de radio que está más indicado a la comunidad italiana, pero donde realmente se pueden hablar todos los idiomas. Bulissi, este nombre que ahora es la, será la primera pregunta que le voy a hacer los miembros del grupo que están aquí con nosotros. Marba significa bienvenido, welcome, y esta es la canción que nos hemos escuchado de el último EP de esta banda. Tenemos aquí con nosotros Walid Muntasir. Walid, bienvenido.
Muchas gracias, encantado, un placer estar aquí con vosotros.
Un placer tenerte aquí. Luego tenemos también, bueno, Walid Muntasir, voz y...
Guitarra y gembri, un instrumento africano.
Ah, luego nos explicarás también esto que me interesa muchísimo. Luego tenemos Xavi Biosca, las percusiones. Xavi, bienvenido.
Muchas gracias, bienvenido también para ti.
Y tenemos a Albert López al bajo, ¿no?
Sí, exactamente. Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido, benvingut también para ti aquí a Zibaldone Radio Contrabanda. Y luego, Walid, hay otro miembro que no está aquí con nosotros hoy, pero sí que es parte de Bulissi.
Sí, tenemos dos miembros que hoy no han podido estar con nosotros por motivos personales, que es Sonia Galván, una cantante flamenca, y el percusionista batería del grupo, Emil Lahmar.
Walid, empiezo ya con la pregunta que ya te he anunciado. Bulissi, que además lo digo para los que nos están escuchando, porque claro, no ven escrito el nombre en el CD como lo tengo yo aquí delante de mis ojos. Es Bulissi. ¿De dónde viene este nombre y qué significa?
Bueno, este nombre ha venido porque teníamos que ensayar en un centro y nos han dicho, pues hay que buscar un nombre y esto. Entonces empezó el tema, ¿qué es Bulissi? ¿Qué nombre vamos a poner? Pues vamos a poner algo a lo que hacemos nosotros, que es música fusión y esto, pues ha venido el nombre de Bulissi. Que Bulissi significa es lo que hacemos nosotros realmente.
Ah, bueno, estupendo. Entonces, ¿no? Si tengo que explicar a alguien vuestra música, digo, bueno, es una música Bulissi.
Eso.
Perfecto.
Eso.
Más sencillo no podría ser, estupendo. Walid, tú eres uno de los fundadores de este grupo, ¿verdad?
Sí, tengo el placer de estar con este grupo. El grupo empezó con Albert López, que fuimos a ver un concierto de Ben Harper, y me comenta, yo toco el bajo. Le he dicho, pues yo toco la guitarra. Y un mes después me dice un amigo, el Emil Lahmar, me dice, yo toco la batería, que he tocado con unos grupos en Marruecos y tal. Pues hemos dicho, pues chicos, ¿qué estamos esperando? Vamos a por el grupo, y hasta el momento y funciona muy bien.
Y entonces empezó un poco así, digamos, hablando entre amigos con ganas de tocar. Albert, así, fue una forma durante un concierto, escuchando música, teniendo más ganas de hacer música.
Sí, bueno, coincidíamos en que nos gustaba la música rock, y Albert Ben Harper, que fue un concierto que no olvidaremos, no creo ninguno, pues decidimos eso, empezar a hacer versiones. Yo llevaba mucho tiempo que tocaba con grupos y no lograba hacer versiones. Todo el mundo quería hacer, pues, música rumba o otro tipo de música, ¿no? Y coincidimos en esto.
Bueno, otra pregunta, claro, cuando esta tarde, por ejemplo, con Paolo, que fue el invitado, digamos, de la primera parte del programa, me preguntó, bueno, ¿y qué música hacen el grupo que vendrá hoy junto a mí en Zibaldone? Y digo, bueno, hacen un género, sí, fusión, pero claro, hay mucho de África, se perciben los sonidos, sobre todo del norte de África, de la parte sur del Mediterráneo, pero al mismo tiempo hay muchas más cosas. Valid, cuéntanos un poco de dónde. ¿Cuáles son vuestras influencias también?
A mí me gusta siempre, me ha gustado y me gusta el rock, el Jimi Hendrix, Jimmy Page, guitarristas que lo escuchas y se te meten con la sangre y está. Entonces siempre me ha gustado hacer rock. Entonces me gusta la música que hacemos, que se note un poquito de rock junto con la música africana, que es el Amin. El Amin es le gusta la percusión africana, los ritmos africanos. Y también está el Albert, que le gusta el flamenco, la música de rumba y otras. Entonces, todo esto se ha juntado para dar esta música que hacemos. O sea que influencias hay muchas. No solamente el rock o el blues. Puede ser música árabe, puede ser música africana, música de aquí, hasta incluso, o sea que es una mezcla de todo.
Digamos que es Bully C.
Bully C.
Pues vamos a escuchar otro tema entonces de vuestro proyecto. Se llama, bueno, el título además en estos meses no puede ser más apropiado y no puede ser más interesante ponerlo en una radio libre como Contrabanda, que es Palestina. Sí. Bueno, si quieres, no sé, Albert, si quieres introducirnos esta canción, ya que tiene este título que, vamos, que no es casual, imagino.
Sí, bueno, la letra está referida a lo que está pasando durante hace mucho tiempo en Palestina. Pero lo que queremos es mostrar, ¿no?, que la guerra lo que hace es a los pobres más pobres y a los ricos más ricos, sea donde sea la guerra y sea entre las religiones o razas que intentan mezclar con todo esto. Creemos que es un problema de pobreza, ¿no?, y que al final el que sufre es el que está abajo, ¿no?
Absolutamente, y además en este último mes y medio, digamos, la temática y la cuestión palestina ha vuelto lamentablemente, porque ha sufrido muchos muertos y muchos sufrimientos. Exactamente, y otra vez estar en las primeras páginas de los periódicos. Esperamos que ahora siga al menos a una tregua y entonces la situación pueda estar, digamos, al menos no en una situación de guerra, y que poco a poco ojalá se encuentre una solución. Vamos a escuchar vuestro tema, Bully C, Palestina, y luego volvemos aquí con vosotros y seguimos esta charla.
Yeah.
Bueno, la verdad que sobre todo en este final se nota el amor para el rock y para Jimi Hendrix, ¿no? Si no me equivoco, chicos. Volviendo a la pregunta también, una cosa que hemos tocado al principio hablando contigo, Valiz. Tú nos decías que además de ser voz y guitarra del grupo, recuerdo que estamos presentando este proyecto que se llama Bully C, afincado en Barcelona, y un grupo de fusión entre África y la música occidental. Tocas también otro instrumento que se llama...
Gimbri.
¿El gimbri qué es exactamente?
El gimbri es un instrumento africano que viene de África occidental y África central, la esclavitud, que cuenta que cuando venían los esclavos para instalarse en el norte de África, pues traían este instrumento para contar sus penas y sus alegrías, sus fiestas, cuando se muere alguien, y entonces se ha quedado la tradición en Marruecos. Este instrumento se ha desaparecido del sur, en el centro de África, pero sigue vivo en Marruecos. Se toca con él la música de Gnawa, una música espiritual.
Ah, muy interesante. ¿Y qué tipo? ¿Es un instrumento de cuerdas?
Sí, es un que tiene un cuerpo de madera, está tapado con piel de camello, y después tiene tres cuerdas de intestino animal, que es, digamos, es como un bajo.
Ah, es muy interesante. Y por cierto, Xavi, tú que te ocupas de las percusiones, ¿tocas percusiones tradicionales o también hay percusiones que tienen influencias árabes o de este tipo?
Sí, bueno, yo estoy introduciendo percusiones varias, desde una pandereta para tocar temas así un poco más rock and roll y así, hasta la darbuka, que es un instrumento árabe clásico, pasando también por el bendir, que es también un pandero de Marruecos, tradicional de allí. Y bueno, y estoy pensando en incorporar muchas más cosas, porque yo toco muchas percusiones y me vuelve loco probar e experimentar, y con este grupo estoy encantado.
Claro, imagino que con este grupo hay la posibilidad de fusionar muchas cosas, de utilizar muchos instrumentos. Es quizás el conjunto adecuado para ese tipo de experimentaciones.
Ni más ni menos.
Vamos a escuchar otro tema. Sidi Mohamed, ¿quién lo quiere introducir?
Bueno, Sidi Mohamed es, para nosotros, la vida es como entrar a un supermercado. Tú entras, compras todo lo que quieres, vas cogiendo, pero al final no hay que olvidar que hay que pasar por caja. Entonces hay que tener cuidado con lo que se compra y adecuarlo con lo que tenemos en el bolsillo. Y la vida es igual, hay que comportarse muy bien para encontrar una buena recompensa.
Y entonces aquí entonces vamos, Sidi Mohamed, ellos son Bully C, y luego volvemos con ellos.
خاف من الرب دنيا راهي. We'll be right back.
Bully C. Esta es otra canción que estamos escuchando aquí hoy con este interesante proyecto musical afincado en Barcelona, Sidi Mohamed. Antes de cerrar y de escuchar otra canción de vuestro proyecto, chicos, me gustaría preguntaros un poco, uno, si queréis dar referencias de páginas web, de, digamos, Facebook, o si alguien quiere saber algo de vosotros, ¿cómo puede encontraros?
Por el mismo nombre, poniendo en Google, buscando el nombre del grupo, pues sale ya lo que es los links a una página que se llama Revernation, donde se pueden escuchar los temas, y luego también el link para el Facebook.
Estupendo. Entonces también en Facebook, Bully, sí, lo recuerdo, BWLWCY. Y sé que tenéis también otros proyectos, no sé quién quiere comentarnos algo, porque hay cosas también trabajando con escuelas, hay otro proyecto musical más relacionado también con música árabe, con la instrumentación de la cual estábamos hablando, no sé si Valid quieres decirnos algo tú.
Sí, tenemos varios proyectos ahora, uno de ellos es montar un grupo con el instrumento de Gembri, o sea, música tradicional con percusión africana y occidental, y hacer una mezcla muy interesante. Y al mismo tiempo tenemos colaboraciones de otros músicos, hacemos proyectos, canciones así sueltas, como el guitarrista Tony Medialdea y Xavi Biosca en otros, y Alex López en el trompeta, que lo hemos escuchado ahora en la canción de Sidi Mohamed. Y en otra parte, pues hacemos la música educativa, o sea que hacemos proyectos, damos clases a niños necesitados, para que la música no sea siempre una fuente de concierto y grabación, sino que la música se puede usar en muchas formas y entender de muchas maneras.
Que sea participativa, digamos.
Sí.
Pues estupendo, chicos, me parece muy interesante y muy bonito lo que hacéis. Entonces, adelante, que sigáis teniendo, o sea, informándonos de lo que hacéis, de los nuevos, las nuevas canciones que grabáis, de los nuevos proyectos, de cómo sigue también este mismo proyecto Bully C. Os doy un abrazo, os agradezco de haber pasado aquí en los estudios de Radio Contrabando, os espero pronto.
Muchas gracias.
Y antes de escuchar esta canción, Vladi, que sé que tiene una letra y un significado muy importante, mientras la escuchamos de fondo el inicio, Valide, ¿quieres explicarnos de qué va?
Sí, Vladi quiere decir mi país. Es una canción que la hemos dedicado a las cosas buenas y las cosas malas que hay en cualquier país, que puede ser un paisaje natural guapísimo, pero de otra parte corrupción, podemos encontrar un monumento como la Sagrada Familia, pero podemos encontrar desigualdad social, podemos...
Y Jordi Pujol.
Sí, desde luego, hay un montón de ejemplos, o sea, que si ponemos ejemplos no acabamos.
Eso es.
Sí, esto se trata de esto un poquito.
Pues aquí va Bledi. Sí. ¿Correcto la pronunciación?
Bledi, sí.
Bledi, Bully, sí. Chicos, otra vez muchas gracias y hasta la próxima. Y suerte con este proyecto y con los demás.
Muchas gracias.
بلاد الغير بحلينا وحب الولين منسينا
انه يكون ورده.
Bledi, una canzone che tra l'altro con il caso Pujol che sta spopolando qui in Catalunya, visto che parla di corruzione e della bellezza dei luoghi, non potrebbe essere più azzeccata. A proposito di questo interessante gruppo Bulissi che ci ha fatto compagnia nella seconda parte di Zibaldone, vi ricordo che suoneranno a breve qui a Barcellona il mese prossimo, il 9 ottobre alle 10 di sera nel barrio di Gràcia, nel locale Bella Bestia Afro Music Bar, sito in San Carrer San Miquel numero 55. E a proposito di agenda, prima di passare la parola all'ultimo ospite di quest'oggi, Augusto Casciani, che è già qui con noi e che saluto. Ciao Augusto.
Ciao Steven.
Bentornato a Zibaldone. Il tuo non è un benvenuto, è un bentornato, perché sei già stato in questi tre anni varie volte a farci visita con le interessanti attività che porti avanti con Italia S. Ci tengo a ricordare altre due cose, visto che siamo un po' anche nella fase finale di agenda. Tu ci parlerai di altri concerti, altre attività che si terranno qui a Barcellona, alcune che le organizzi proprio tu nei prossimi mesi. Ricordo anche che ad ottobre ci saranno altri concerti di artisti italiani. Martedì 7 ottobre alle 21 suonerà alla Sala Apollo, quindi il parallelo nel pieno centro di Barcellona, Caparezza, uno insomma degli artisti più amati attualmente in Italia. E poi il 16 ottobre riprende anche il festival Cose di Amilcare, che insomma mi vede anche lì come persona implicata in questa organizzazione. Sarà sempre alla bellissima sala Tinta Roja del quartiere del Poble Sec. Alle 20:30 giovedì 16 ottobre torneranno i Sesto Marelli, una band Irish folk rock dell'Interland milanese, molto bravi e molto interessanti, quindi insomma sarà un bel inizio. E poi a questo proposito ricordo anche un altro festival che abbiamo sempre seguito qui in questi anni a Radio Contrabbanda a Zibaldone, che si terrà dal 26 settembre al 12 ottobre. Parliamo dell'undicesima edizione del Festival de Teatre del Cascantic. Si tiene al RAI in Calle Carders 12 nel barrio del Born. Trovate maggiori informazioni sulla web del RAI Art, la ricordo è www.rai.pangea.org. /RaiArt, dove potete anche riservare, prenotare i posti. L'inizio e l'inaugurazione è venerdì 26 settembre alle 21 con la compagnia Juju Teatre e il nuovo show di Helga von Fuster, e poi continuazione sempre la stessa sera venerdì 26 settembre alle 22:30 con il concerto di Gypsy Rockets Quartet. Le attività sono molte, continuano tutti i venerdì, sabato e domenica dal 26 settembre al 12 ottobre. Poco a poco ve ne parleremo, comunque insomma tenetelo presente, ci sarà dal 26 settembre al 12 ottobre l'undicesima edizione del Festival di Teatro del Casca Antique. E poi chiudiamo questa parte di agenda prima di passare la parola a Augusto, che ci parlerà di altre attività, anche con una informazione che ha a che fare più con l'università e la lingua italiana, perché fino alla fine di settembre saranno aperte le iscrizioni al Master de Formación del Professorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, che hanno a che fare anche con la lingua italiana. Per maggiori informazioni contattate la professoressa Rosa Maria Torrens al mail personale rmtorrens@yahoo.es. Nella pagina web dell'Università di Barcellona trovate anche maggiori informazioni: www.ube.edu/master-oficial/master-secundaria. Quindi insomma, per chi è interessato, so che ci sono anche molti che ci ascoltano che sono docenti, traduttori, insegnanti di lingua che danno lezioni private, potrebbe essere anche una buona occasione per trovare lavoro, e in questi momenti di crisi insomma non bisogna mai scartare nessuna di queste possibilità. Augusto, a proposito di concerti italiani, ad ottobre non ci saranno solo Caparezza e i Sesto Marelli, ma ci sarà anche un trio davvero speciale.
Sì, immagino che molti italiani che ci ascoltano in questo momento avranno già ricevuto le informazioni o le avranno viste in giro per Barcellona. Effettivamente si tratta di tre cantautori conosciuti: Nicolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Questi tre cantautori romani più o meno sono quasi coetanei e hanno iniziato negli anni 90 e si conoscono, hanno collaborato in diverse occasioni, e finalmente dopo 20 anni si sono incontrati in un viaggio in Sudan, che aveva in un progetto con l'Organizzazione dei Medici per l'Africa, e lì al ritorno da questo viaggio in Sudan hanno deciso di collaborare e si sono chiusi a casa di Silvestri per creare questo album, Il Padrone della Festa, che sarà in uscita in tutta Europa, Spagna compresa, con la Sony il 16 settembre.
Quindi a brevissimo, insomma.
Sì, ormai è questione di giorni.
Esattamente.
E sono già usciti due singoli
che ci ascolteremo nelle prossime settimane, sì. Perché oggi, Augusto, scusa se ti interrompo, ma approfitto per dirlo, abbiamo qualche problema tecnico che siamo riusciti a superare, perché insomma ci state ascoltando e anche se ci state ascoltando in podcast potete sentire tutta la puntata, ma abbiamo avuto alcuni problemi con i computer e l'alta tecnologia di Radio Contrabbande. Quindi alcune canzoni che avevamo preparato purtroppo non possiamo mandare in onda quest'oggi, ma recupereremo, visto che c'è più di un mese, certo. Per questo concerto che sarà l'11 ottobre.
Allora sì, saranno in Spagna, faranno tre concerti: il 9 ottobre a Valencia, il 10 ottobre a Madrid e l'11 ottobre a Barcellona alla Sala Razzmatazz. E sarà anche il concerto finale del tour europeo.
E che altre città toccherà questo tour, oltre alla Spagna?
Londra, Parigi, Amsterdam, Berlino, Colonia, Bruxelles, e probabilmente me ne dimentico qualcuna.
Beh, comunque un bel tour, mica poco.
Sì. E a Londra hanno già fatto sold out la prima data, hanno aperto una seconda data, e tre date in Spagna, che insomma è un bel successo.
E il concerto di Barcellona, lo ricordiamo, sarà appunto l'11 ottobre alle 9 di sera?
Sì, alle 9
alla Sala
Razzmatazz, la Sala 2.
Quindi insomma conosce. E tra l'altro parlavi prima anche un po' delle traiettorie di questi artisti, ricordo una collaborazione che è stata una delle prime ma molto amata, quella Vento d'Estate, in cui Max Gazzè e Nicolò Fabi cantavano assieme. Insomma è una canzone molto amata e molto bella, ed è bello rivederli collaborare di nuovo e collaborare anche insieme a Daniele Silvestri, che bisogna dire la verità sono tre artisti diciamo della nuova onda degli artisti italiani. Banzo, anche tu insomma vienimi in aiuto se vuoi o se vuoi partecipare, perché ti vedo lì preso con il cellulare insomma come gli adolescenti.
È un venerdì in cui forse per il ritorno a scuola non sono riuscito a trovare il mio spazio nel programma e stavo facendo parlare, ma io ascolto tutto.
Sì,
sono molto attento e dopo ti interrogo.
Dopo mi interrogo,
dopo
su, quello
interrogo
che hai detto.
Su quello che hai detto.
È pericolosissimo questo, perché mi scorderò assolutamente. E comunque nelle prossime settimane, Augusto, manderemo in onda i due singoli di questo nuovo album del trio Silvestri Fabi Gazzè. Tra l'altro Gazzè che l'anno scorso è stato qui a Barcellona.
Certo, è stato, diciamo, era un concerto in cui abbiamo fatto una scommessa. In realtà tu, Steven, eri venuto. È stato un bellissimo concerto.
Un successone,
quindi,
tra l'altro.
Molte persone che sono venute a quel concerto sono ben liete di poterlo riascoltare qui a Barcellona. Tra l'altro nel tour europeo saranno soltanto loro tre sul palcoscenico.
Non ci sono altri musicisti.
Non ci sono altri musicisti, cioè è una versione ridotta dove ci sono soltanto loro tre che suonano e cantano. Quindi direi che sarà sicuramente un bel momento da vivere insieme e sicuramente quelli che siamo qua ci saremo tutti.
Assolutamente, noi saremo lì in prima linea. E per saperne di più, per comprare i biglietti prima che magari finiscano, come si fa?
Certo, sulla pagina di ItaliaES, italiaes.org, trovate tutte le informazioni e niente, quindi
più semplice di così si muore, come,
certo,
si suol dire.
Biglietti online, ci sia anche un punto offline presso la Libreria Italiana e quindi
Ricordiamo la Libreria Italiana alle Nuvole, Carrera San Luis 11 a Grazia, potete anche andare lì se non siete pratici impratichiti. Non vi siete impratichiti con le nuove tecnologie, con la web, con internet, insomma, avete varie possibilità. Augusto, siamo in chiusura, ma so che ci sono altri due attività, due iniziative di cui vuoi parlare. Una che tra l'altro in fin dei conti si collega anche con l'inizio di questo programma. Ho parlato della Grecia, abbiamo nominato Rebetiko, abbiamo ascoltato questo artista meraviglioso, sconosciuto purtroppo ai più fuori dalla Grecia, che è Pavlo Sideropoulos. Io sono stato a Itaca e tu
e
ci
parliamo di Itaca.
Parliamo di Itaca, ma non dell'isola, né di Ulisse né di Omero, ma di che cosa?
Allora, Itaca, centro medico italo-catalano. È un'iniziativa della dottoressa Eva Polverino, una pneumologa italiana che lavora all'Hospital Clinic e che ha deciso, dietro varie sollecitazioni di italiani, del consolato, di varie persone, di creare una rete di medici italiani che vivono, risiedono a Barcellona, per poter dare un servizio in lingua italiana a chi ne ha bisogno. E quindi ci sono tutte le specialità possibili, quindi uno specialista per ogni specialità.
E come si fa per saperne di più o per magari
c'è
andarci?
Una pagina web. La pagina web è centromedicoitaca.com.
Ah, benissimo.
E lì si trovano tutte le informazioni dove poter prenotare la visita, come funziona, eccetera. Tra l'altro, dentro questa iniziativa organizzerà il Centro Medico Itaca una serie di conferenze con degli specialisti e ce ne sono già due programmate, ma ce ne saranno altre nei prossimi mesi. La prima sarà il 21 ottobre, proprio dove interverrà la dottoressa Polverino, che parlerà del vaccino per l'influenza e la polmonite, verità e smentite. E poi il 2 dicembre il fisiatra e osteopata Filippo De Caneva parlerà del dolore fisico, come interpretarlo.
E dove si terranno questi incontri?
Presso la Casa degli Italiani, il salone della Casa degli Italiani ospiterà questi incontri.
Bene, e per chiudere mi accennavi prima che c'è una terza iniziativa di cui ci volevi parlare.
Sì, ecco, un'altra data da segnare in agenda che può interessare chi lavora nel mondo universitario, gli studenti Erasmus. È un progetto di un'impresa italiana, Optima, che ha creato un progetto di marketing non convenzionale che consiste semplicemente in dare delle borse di studio aggiuntive agli studenti Erasmus. Questi studenti dovranno, una volta selezionati, fare un lavoro nei social network dove raccontano la loro esperienza e in questo modo dare anche visibilità all'impresa. Quindi, cioè, loro chiaramente vogliono avere un ritorno d'immagine, ma dando però un aiuto,
un finanziamento.
Studenti, un finanziamento.
E come si può saperne di più?
Allora, annunceremo nelle prossime settimane l'evento, comunque lo possiamo già intanto dire qui, sarà il 24 ottobre alle 12 presso il salone dello IED.
Ah, benissimo.
Qui a Barcellona. Quindi,
perfetto.
L'Istituto Europeo del Design.
Tra l'altro, il 24 ottobre è compleanno di un romagnolo come te, Nicola Bombacci.
Ah, beh, credo. Come si chiamano i compleanni dei morti, Steve?
Infatti, non
si chiamano ricorrenze, anniversari,
sì.
No?
Sì, hai ragione. Vabbè, perché infatti nacque nel 1879, quindi insomma adesso non compie più gli anni Bombacci.
No, non li compie più da un po'.
Infatti, esattamente.
E poi lo ricordi tu perché soltanto perché ti ha dato una fama immeritata.
Vabbè, o io gliel'ho data a lui. Chi lo sa?
Non lo so, solo la storia ce lo dirà.
Siamo davvero in chiusura. Augusto, grazie per essere stato qui con noi, grazie per averci parlato di queste belle iniziative.
Grazie a te Steven, e volevo ricordare, tu l'avrai detto già molte volte, che effettivamente stai facendo uno sforzo enorme lavorando a Lisbona e mantenendo, continuando a mandare avanti il programma a Barcellona, e quindi voglio dire è uno sforzo che va riconosciuto pubblicamente.
Ma grazie, non ti preoccupare, è un piacere essere qui in questo studio, per quanto come sempre la tecnologia non ci aiuta, ma noi insomma cerchiamo sempre di resistere, indi per cui di esistere. Siamo a fine programma, ricordo solo ancora alcune cose, ne parleremo meglio nelle prossime settimane, ma oggi appunto quest'oggi venerdì 5 settembre c'è stata la conferenza stampa di presentazione della 12ª edizione del Festival Inedit, Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona. Si terrà quest'anno dal 23 ottobre al 2 novembre. Ci sono come sempre una marea di documentari musicali interessantissimi. Per il momento non c'è ancora nulla in programmazione, per quanto manchino ancora alcuni film che si presenteranno relativo alla cultura, agli artisti, alla musica italiana, ci speriamo, però questo non toglie che davvero ci sono dei film molto belli, ma dedicheremo a inizio ottobre almeno uno speciale sull'edizione del Inedit di quest'anno. Lo ricordo, Inedit Bifiter dal 23 ottobre al 2 novembre a Barcellona, ai Cinema Ribau e poi anche in altre sedi della città. E vi vorrei salutare, saluto Augusto, saluto anche il caro Banzo. Banzo, preparati la frasetta, perché anche se non c'è il consiglio musicale, e di questo mi scuso,
ma
personalmente,
Steve, queste cose non si dicono in onda.
No, no, si dicono, tu preparati.
Ma non si dicono.
No, si dicono. E non c'è il consiglio musicale della settimana, che era una cosa davvero interessante, ma la manderemo in onda la prossima settimana o quella successiva. Era Carpacoy con questo singolo di L'Italo Dance, Barcelona Speed on My Mind. Carpacoy arriverà anche, tornerà meglio dire, a Barcellona a fine ottobre, era già stato ospite qualche tempo fa di Zibaldone. Comunque questo singolo ce lo sentiremo la prossima settimana. E anche Agosto su Marte, un progetto siciliano come Carpacoy, tra l'altro, con un nuovo disco, Canzoni per ferie alternative. Ve lo volevo presentare quest'oggi, non è stato possibile per questi problemi tecnici, ma recupereremo nelle prossime settimane. Però prima di chiudere vorrei ricordarvi anche che un gruppo di cui abbiamo parlato a Zibaldone, gli U, o meglio dire OU, non so come si pronuncia, devo essere sincero, perché si scrive OU, quindi...
Sei in catalano OU.
Ma loro sono sardo-romani, italiani e producono gli album negli Stati Uniti, quindi il problema è più grave.
Esattamente, chiamiamo, non so, dottor Spelling in linea perché...
Sì, comunque abbiamo parlato di loro per l'album che è uscito l'anno scorso, che si chiama Peaches Crisis. Ci ascolteremo in chiusura un altro pezzo, ma stanno cercando di produrre un nuovo album, e mi hanno scritto proprio una mail l'altro giorno dove ci dicono: stiamo cercando sostenitori per la nostra campagna su Indiegogo per produrre il nuovo disco. Il crowdfunding scade il 19 settembre, quindi ci restano praticamente 2 settimane, quindi c'è poco tempo. Forse potete aiutarci voi con la radio, insomma noi ci proviamo, passiamo l'informazione, vi diamo il link del sito, che è http://igg.me/at/emidenio. In ogni caso mettete crowdfunding U, scritto OU, e troverete sicuramente qualcosa anche su Google o sulla pagina web di questo gruppo.
E ci mettiamo alla bontà di loro signori.
Sì, e soprattutto di questo gruppo davvero interessante. Ci andiamo ad ascoltare una canzone, ma prima, come diceva il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván,
i problemi tecnici, francamente, se ne possono andare a quel paese o a quello subito dopo anche.
Esattamente, bravo Banzo, ci ritroviamo qui a Zibaldone venerdì prossimo, sarà una puntata speciale, vi ricordiamo che giovedì prossimo 11 settembre sarà la Diada, la festa nazionale della Catalogna, in un periodo in cui la questione catalana è sulla bocca di tutti, ci sarà una grande manifestazione. Il giorno dopo, venerdì 12 settembre dalle 18 alle 20, qui a Zibaldone su Radio Contrabbanda, ne parleremo insieme a Elena Marisol Brandolini, corrispondente di vari giornali italiani qui dalla Spagna, con Guido Ramellini di Altra Italia e con Armando Ferrari del patronato Inca, quindi sarà un dibattito aperto di cui parleremo davvero a più voci con posizioni diverse su questa questione, faremo il punto della situazione e capiremo se ci sarà questo referendum il 9 novembre o che cosa succederà.
Steven, se vuoi una seconda frase conclusiva,
dilla.
È lo slogan della bibita preferita di Licio Gelli, per voi e per gli amici massoni.
Sì. Va bene, a venerdì prossimo, grazie di essere stati con noi, è bello ritrovarsi qui per una nuova stagione a Zibaldone Radio Contrabbanda. A venerdì prossimo e ascoltiamoci gli U da Peaches Crisis, una canzone che ha a che fare proprio con questo momento storico. C'è la crisi?
Faces lose their laces.